Buonasera a tutti, lascio la parola al dottor Riverani per l'appello.
Assini Simone Girbetta, Petelli Anna Rosa, Carboni Roberto, Ferrari Andrea, Calvignani Laura, Mailardi Nicolò, Manuelli Amatteo, Paola Ernesto, assente, Parighetti Stefano e Giovanna, Brava Roberto Maria Valentino, Pirloni Annalisa, Danisi Alessandro, Variani Diego. Assessore esterno Ruggeri.
Sì, buonasera a tutti. Ci siamo? Ok. Iniziamo col primo punto, approvazione del verbale della seduta del 28-11. Se ci sono osservazioni, se no poniamo subito in votazione il verbale. Favorevoli? All'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, ratifica della delibera della Giunta Comunale numero 127 del 15 dicembre 2020, avente per oggetto variazione in via d'urgenza a bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, articolo 175,3, lettera A, relaziona l'assessore Bertelli.
Buonasera a tutti. Dunque, questa variazione di bilancio da sottoporre a ratifica è stata adottata dalla Giunta in data 15 dicembre 2020 con atto numero 127 in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio approvato dal Consiglio Comunale il 29 febbraio 2020 con atto numero 13 e si è quindi provveduto al fine di far fronte alle nuove esigenze presentate dal responsabile. La variazione ha rivestito carattere d'urgenza al fine di poter attivare al più presto le attività ritenute improcrastinabili e proprio per consentire al settore interessato la realizzazione degli interventi programmati e il rispetto dei termini temporali stabiliti per la rendicontazione. Si è trattato di contabilizzare nel bilancio, a seguito della comunicazione dell'importo effettivo riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi del DGR 3364-2020, quale contributo a fondo perduto finalizzato in quota parte all'adeguamento e potenziamento dello spazio gioco esterno alla scuola dell'infanzia Vertua. Sono stati adeguati i capitoli di entrata e di spesa in relazione alla suddetta comunicazione. In pratica, a fronte della somma di 25.000 euro già prevista in bilancio, la Regione Lombardia ha finanziato il progetto per 30.000 euro. Di conseguenza, i 5.000 euro in più erogati hanno integrato i due capitoli in entrata e in uscita per pari somma. Le variazioni sono dettagliate nell'allegato della deliberazione numero 127. Le previsioni di entrata e uscita non alterano gli equilibri di bilancio. Vi è il parere favorevole del revisore. Concludo invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
Grazie Assessore. Se ci sono osservazioni in merito a questa variazione di bilancio, se no poniamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Annalisa Tirloni, contrario il consigliere Roberto Rava, contrario il consigliere Andrea Ferrari. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del piano economico finanziario relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità numero 443-2019. Relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, la legge di bilancio 2020-2022 numero 160 del 27-12-2019, dopo aver disposto l'abolizione dal 1 gennaio 2020 dell'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti all'IMU, e dopo l'approvazione da parte del Consiglio di un nuovo regolamento TARI, con il decreto legge del 18 marzo 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, ha previsto l'approvazione delle tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, disponendo tra l'altro che il piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno in corso venisse poi deliberato comunque entro il 31-12 del 2020. La delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, l'ARERA, ha disposto l'adeguamento da parte dei comuni dei documenti di riscossione con le informazioni minime relative alla tariffa applicata alla gestione e organizzazione del servizio. L'ARERA ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, che deve essere applicata già dal 2020. L'articolo 1 della legge 147 del 2013 prevede che sia il Consiglio Comunale ad approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Il termine per confermare le tariffe 2019 anche per il 2020 era il 30 settembre 2020, posticipato poi al 31 ottobre. E questo Consiglio, con delibera numero 30 del 14 settembre, ha adempiuto questo adempimento avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 107 del DL 18-2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per il 2019 potrà essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021. L'autorità, con delibera 443 del 2019, ha adottato il metodo tariffario rifiuti recanti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento. In ogni caso, deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. È stata effettuata un'attività di validazione con esito positivo, con riferimento alle disposizioni di ARERA, tramite un soggetto terzo non coinvolto nella predisposizione dei documenti allegati al piano e alla proposta di delibera, dalla quale si evince che il limite annuale di crescita di quella delibera 443 di ARERA per il nostro comune è di 1.091.637 e che lo stesso non è stato superato. Le tariffe sono composte da una quota fissa riferita all'ammortamento degli investimenti e ai costi amministrativi e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Le tariffe si dividono in domestiche, per le quali accanto alla superficie imponibile dell'abitazione viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e non domestiche riferite alle attività commerciali, per le quali si tiene conto della superficie produttiva dei rifiuti e di coefficienti di produttività dei rifiuti determinati per categoria produttiva. I costi del servizio, le categorie e le tariffe sono individuate nel piano finanziario predisposto dal gestore dei rifiuti urbani. Complessivamente i costi del servizio per l'anno 2020 sono pari a 1.091.637, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di 16.637 in più, dei quali 693.914 sono relativi a costi fissi e 397.723 relativi a costi variabili. Dalle tariffe è previsto un gettito teorico pari al totale dei costi, 1.091.637. La tassa rifiuti è inoltre gravata dalla quota di addizionale da versare alla provincia di Cremona, pari al 5% della tariffa stessa. Pertanto, si propone di approvare il piano finanziario relativo alla tassa rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario rifiuti, precisando che le tariffe che verranno approvate avranno effetto dal 1 gennaio 2020 e che la differenza in più rispetto al 2019 di 16.637 sarà ripartita negli anni 2021, 2022 e 2023. Grazie.
Sì, grazie Assessore. Se ci sono domande in merito a questa delibera piuttosto tecnica e anche piuttosto tecnica, fatto tutti i tecnici di politica. Certo, consigliere Rava.
Sì, io volevo chiedere, da un punto di vista politico, siccome il Comune può intervenire con proprie risorse a copertura di parte della spesa che potrebbero subire gli utenti, il Comune cosa ha pensato di fare?
Io?
Aspetta, Assessore Bertelli.
Dunque, la norma per il momento prevede che la copertura deve essere fatta esclusivamente dall'utenza, non esiste che il Comune integri con una quota, diciamo, una parte per andare incontro ai cittadini. Non mi risulta nessuna norma al proposito. Tanti anni fa forse esisteva questo problema quando non c'era proprio la richiesta di copertura al 100% e i comuni integravano sicuramente, ma oggi non conosco nessuna norma.
Sì, l'unica cosa che posso aggiungere è che per quanto riguarda le attività usciremo a gennaio con un nuovo bando di 150.000 euro che ovviamente non possiamo indire dicendo che serve per abbattere le tasse perché legalmente non è possibile, però usciremo con un'altra, dopo il primo che è stato di 100.000 euro che abbiamo liquidato quasi tutto. Abbiamo solo in sospeso delle domande perché c'erano alcune cose da chiarire con gli esercenti. Usciremo con altri 150.000 euro che credo che per le nostre attività sia comunque un buon aiuto. Per il resto, se c'è qualcosa da aggiungere, se no pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Ferrari. Chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Ferrari. Quarto punto all'ordine del giorno, la revisione periodica delle partecipazioni comunali ex articolo 20 DL 19 agosto 2016, numero 175. Questa è una delibera prettamente tecnica che dal 2017 stiamo portando avanti ogni anno. Le quote di partecipazione del Comune del 2019 sono rimaste pressoché invariate. Quindi SPM Servizi, che è una partecipata diretta dal 2003, ad oggi il Comune detiene il 96,3%, la SPM Energia, che è una partecipazione indiretta da parte del Comune, il Comune detiene il 70%, la SPM Igiene Ambientale, dopo la, diciamo così, la riorganizzazione e la ridefinizione delle quote, il Comune di Sorresina aveva già ceduto una parte di quote un paio d'anni fa, e abbiamo il 51,02% come partecipazione diretta e poi deteniamo dal 1995 lo 0,0007% di banca etica. Quindi chiedo ovviamente al Consiglio di andare ad approvare le quote appunto 2019 di partecipazione. Consigliere Rava?
No, approviamo le quote di partecipazione, ma approviamo la revisione periodica. Che ci deve essere, che quindi si intende mantenere le partecipazioni in buona sostanza. Ma per, siccome si dice a Sorresina che sembrerebbe che si voglia vendere la SPM commerciale, in teoria questo è una notizia falsa, allora, perché altrimenti bisognerebbe metterlo nel piano.
Allora, il piano è relativo al 2019. E sulla pianificazione 2020 attualmente non c'è nessuna intenzione di vendere energia in questa fase e avremo modo sicuramente nel prossimo consiglio comunale, vista anche l'interrogazione, l'interpellanza presentata, di portare un ordine del giorno dove parleremo anche dell'energia e degli indirizzi che chiederemo a questo consiglio sull'energia. Ci sono altri interventi? Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Rava e contrario il consigliere Ferrari. Chiedo ancora cortesemente una votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Rava e contrario il consigliere Ferrari. Ultimo punto all'ordine del giorno, gli adempimenti in attuazione della legge regionale numero 18 del 2019 sulla rigenerazione urbana e territoriale, individuazione degli ambiti di rigenerazione degli immobili dismessi che causano particolari criticità. Relazione all'assessore esterno Ruggeri, che dopo vi spiegherà anche le modalità per andare a votare. Per votare, grazie.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Il tema pertanto è la rigenerazione urbana, un tema che è già venuto in Consiglio Comunale con specifico riferimento al programma delle opere pubbliche, laddove gli interventi erano di natura pubblica. Ora questa sera invece si parla di interventi di privati, che rientrano all'interno del meccanismo della rigenerazione urbana. Sapete, un intervento di estrema attualità che va oltre il concetto di recupero, di cui al 457 del 78, ma proprio rigenerazione vuol dire ridare vita al tessuto urbano mediante questi interventi pubblici e privati attuati a fronte di disposizioni normative regionali ben precise. La regione Lombardia, con la legge regionale 18 del 2019, pertanto ha affrontato il tema individuando delle premialità, delle incentivazioni laddove chi intende fare interventi di rigenerazione urbana, ma anche andando a punire chi invece intende consumare suolo. Per cui siamo all'interno di una strategia che va ben oltre la strategia dell'ente locale, ma una strategia di tipo nazionale e regionale, in cui l'ente locale ovviamente entra per il suo segmento, per la sua quota parte. Quali sono gli adempimenti che i comuni possono, non devono, possono fare all'interno dei disposti della legge di regionale 18? Sarò sintetico perché la tematica è molto complessa e anche delle tecnicalità alte, anzi qua apro una parentesi. Sul tema delle tecnicalità legate alla problematica, chiaramente rinvio eventualmente all'ufficio tecnico oppure all'ingegner Carbone che ha collaborato con l'ufficio tecnico nella formazione di questa deliberazione. Chiusa la parentesi. Per cui all'interno degli adempimenti voglio essere ridondante su alcuni aspetti fondamentali, è l'individuazione da parte dei comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, che è quello che stiamo facendo, degli ambiti di rigenerazione dopo che saranno individuato potranno vedere delle incentivazioni di cui parlerò in seguito. Per cui stiamo parlando di individuazione di ambiti di rigenerazione e individuazione di immobili dismessi che hanno particolari criticità e che per cui all'interno degli interventi di rigenerazione possono beneficiare di questi incentivi previsti dalla legge. I termini, il primo termine era il 31 di luglio, prorogato al 31 dicembre. Ecco, voglio dire che il 31 dicembre, per la verità, è stato ulteriormente prorogato ad aprile 2021. Noi però abbiamo desiderato comunque portare questa deliberazione entro il 31 dicembre, proprio perché entrando nei meccanismi di rigenerazione urbana riteniamo di avere la possibilità di entrare in finanziamenti regionali, se adottiamo questa delibera, legati anche agli interventi pubblici che stiamo facendo. Dal punto di vista metodologico, per cui a sensi di legge si sono fatte le pubblicazioni per avere le segnalazioni, entro i termini stabiliti per legge cittadini hanno segnalato gli ambiti di riqualificazione, mentre non c'è stata nessuna segnalazione per quanto riguarda gli immobili dismessi, sono pervenute per cui 10 segnalazioni, a cui già in questo momento della relazione dico il Comune aggiunge d'ufficio 3 ambiti che riguardano proprietà comunali e sono le scuole ex Ipsia, la ex biblioteca, l'ambito ex biblioteca e gli alloggi popolari di via Petrarca. Perché il Comune ha messo d'ufficio questi 3 ambiti? Motivo molto semplice, questi sono sono nel piano di alienazione e nell'eventualità che fossero alienati e acquisiti, il proprietario, chi acquista, può beneficiare delle incentivazioni di cui al presente atto. Per cui sono state formulate 10 segnalazioni. Queste 10 segnalazioni sono state oggetto di valutazione, attenzione, no, non è corretto dire valutazione, sono state chiaramente analizzate dall'ufficio tecnico, non nel merito, ma per verificare la compatibilità urbanistica all'interno del processo di rigenerazione. Cosa significa? Alcuni ambiti urbanistici non sono oggetto di rigenerazione e in quanto tali non possono essere inseriti in questo atto. Per esempio, se in zona agricola, la zona agricola ha dei meccanismi tipo diversi che non tengono conto dei processi di rigenerazione. Benefici, incentivazione, ecco, sono declinati in modo molto tecnico nella deliberazione. cito i più importanti, chiaramente si tratta della ristrutturazione urbanistica, della ristrutturazione edilizia di diversa natura che già beneficiano per legge di incentivazioni, però attenzione, individuati con questo atto deliberativo hanno ulteriori incentivazioni secondo i disposti assunti dalla deliberazione della giunta regionale. Ecco, io in questa prima esposizione, poi magari qualcuno se vuole fare domande siamo qua a disposizione, mi fermerei qua. Ecco, dico al sindaco presidente, invito il sindaco Sedini, per quanto riguarda la votazione, di procedere per ogni singola scheda, per ogni singola segnalazione, il voto favorevole o contrario, per poi procedere a una deliberazione, una votazione complessiva per quanto riguarda tutto l'atto deliberativo. Ecco, io mi fermerei qua in prima battuta, poi eventualmente se ci sono delle integrazioni siamo qua a rispondere.
Sì, posso avere la cartellina, visto che... Allora, in poche parole sono 13 domande e dovremmo andare a fare 13 votazioni singole, delle singole domande, e poi voteremo alla fine la delibera complessiva. Anticipo già che da parte nostra, la maggioranza, voteremo contrari alla domanda numero 1, alla domanda numero 2, alla domanda numero 10, perché c'è un parere tecnico contrario, motivato appunto dai termini di legge. Quindi è chiaro che stiamo parlando di terreni agricoli, cascine, che non sono inseriti all'interno di questi benefici. Ingegner Carboni, vuoi aggiungere qualcosa? Ok. Voi avete domande, giusto perché così magari cerchiamo di capire, e se volete io leggo la domanda, il protocollo di chi è e la motivazione per la quale è stata cassata o comunque dove è stata... Se no, se non era un problema per voi procedo così, e chiaramente dove c'è il parere favorevole c'è scritto favorevole perché rientra in quello previsto dalla legge, ok? Allora, la domanda numero 1 è un protocollo 12667 del 7 luglio della richiedente Tansini Eliana, e stiamo parlando della località Cascina Sentieri, e c'è un parere tecnico contrario per questo motivo. La rigenerazione urbana e l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali volte alla riqualificazione dell'ambiente costruito e al recupero delle aree degradate o dismesse, e deve promuovere la riduzione del consumo di suolo, pertanto i terreni agricoli sono esclusi. Il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati sono esclusi dagli ambiti della rigenerazione urbana di cui è l'articolo 8 bis della legge regionale 12/2005, in quanto ricomprese nell'articolo 40 ter della legge regionale 12/2005. Quindi in questo caso c'è un parere tecnico che è contrario, ed era già stato avvisato anche l'ingegner Piccioni, che stava seguendo le pratiche di questa cosa. Quindi su questa prima domanda noi voteremo contrari, perché ovviamente il parere tecnico purtroppo è quello, cioè nel senso non vado contro a quello che è la parte di legge, non possiamo neanche. Sì, magari rivolta a lui che ha seguito la cosa, così almeno... Ah, dimmi, sì.
Io non entro in questioni che non conosco, per cui non mi interessa il discorso tecnico, però io voglio capire una cosa. Noi adesso qui stiamo approvando oppure rifiutando determinate domande, perché di fatto dall'ufficio tecnico vengono portate al Consiglio Comunale. C'è una cosa forte, perché la libertà del cittadino, se c'è una norma, c'è un ufficio tecnico, dà una risposta l'ufficio tecnico, non lo dà il Consiglio Comunale. È questo che io voglio capire. Se io devo rispondere e dire approvo o contrario o mi astengo su un qualcosa che è una formalità, nel senso che non posso che seguire l'ufficio tecnico, oppure, e allora non capisco perché arriva in Consiglio Comunale, oppure c'è dietro un piano, un progetto che uno dice, sì, si potrebbe fare là una determinata cosa, però noi diciamo no perché nel nostro piano comunale, eccetera, eccetera, lì non è prevista questa cosa, allora c'è una motivazione che ci può stare, come si approva il piano regolatore, allora uno approva anche o è contrario a queste cose qui. E per quello, e io non riesco a capire qual è l'esposizione del progetto al limite complessivo di cosa risulterebbe se c'è un progetto complessivo, perché se ci sono 10 domande che arrivano da privati è evidente che, però perlomeno nella proposta al Consiglio Comunale di approvare l'intera delibera, perché poi dopo uno approva il tutto, se c'è un disegno e qual è, cioè una mappa, un piano regolatore, un qualcosa che uno capisce il perché sì, perché no, una cosa sì, una cosa no, al di là del discorso estremamente tecnico che io non, cioè che mi sembra strano dover dire sì a una cosa a cui l'ufficio tecnico ha detto no. Cioè, ecco.
Rispondo io. No, in effetti, allora, è chiaro che non stiamo facendo una variante a uno strumento urbanistico generale. La legge dà la possibilità di individuare degli ambiti di rigenerazione con le procedure che ho elencato prima. È chiaro che tutto questo ha bisogno di una istruttoria di tipo tecnico, no? Perché io non posso rigenerare, cioè devo capire se dal punto di vista urbanistico, questa operazione è legittima ai sensi della legge regionale 18, mi spiego meglio. C'è stato per esempio un intervento che chiedeva di rigenerare un terreno, cioè, è chiaro che il terreno non può essere rigenerato, perché il presupposto fondamentale del PGT richiede che questo terreno, per essere rigenerato, deve essere inserito all'interno di un piano attuativo dove devono partecipare più proprietari. Ecco, questo suggerimento non può essere accolto perché contrasta palesemente col piano regolatore, col PGT, con il piano di governo del territorio. È chiaro che questa istruttoria per cui l'ufficio l'ha fatta e dice attenzione, questo intervento non ritiene per legge all'interno degli interventi previsti dalla legge per la rigenerazione. E questo è un po' come forse un pochettino diverso, non so se magari mi metto sulla strada sbagliata, è un po' quel parere che potrebbe dare un revisore dei conti, come dire, parere contrario a un rendiconto di gestione. È chiaro che il Consiglio Comunale può anche votare uguale il rendiconto di gestione, però deve dire il perché. Cioè, è chiaro che, ecco, io prima ho fatto un esempio perché uno di questi esempi rientra in questi casi. No? Cioè riesce in questi casi. Cioè un intervento che a sensi di PGT non può essere realizzato, però è chiaro che io non posso inserirlo all'interno di questo comparto perché a sensi di legge il tuo intervento non può essere realizzato sul territorio di Solesina. Ecco, questa qua è l'istruttoria che ha fatto, non è un'istruttoria di merito ma di mera sovrapposizione e comparazione con le capacità edificatorie attuali che dà il piano di governo del territorio. Ecco, non saprei che cos'altro aggiungere, ecco, qua devo dirlo anche pubblicamente, è stato fatto un grosso lavoro da parte dell'ufficio, cioè predisponendo ogni singola scheda per ogni singola richiesta, proprio andando nella direzione che dice la legge. Chiudo approvando con riferimento alle indicazioni dell'ufficio tecnico un ambito di rigenerazione che ha quelle caratteristiche lì, quell'atto sarebbe illegittimo, non sarebbe attuabile poi conseguentemente perché il PGT non lo permette di fare. Ecco, non so se sono stato sufficientemente chiaro.
Scusa, lascio la parola un attimo al consigliere Carboni, poi vi lascio spazio ancora per delle domande.
Io volevo aggiungere una risposta a Roberto, giustamente, che chiede perché facciamo una delibera. Questo è perché è proprio l'articolo 8 bis della legge regionale 12/2005 chiede che questi ambiti di rigenerazione siano individuati, possano essere individuati con una delibera di consiglio comunale. Questo per accelerare il percorso di individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana, che in realtà un comune potrebbe anche non usufruire di questa possibilità che la legge regionale ci dà e andare in variante generale al PGT per andare a individuare questi ambiti. Però la legge regionale proprio ci sprona a andare a individuare questi ambiti ex articolo 8 bis con una delibera di consiglio comunale previa pubblicazione e richiesta proprio ai cittadini di partecipazione a indicare i loro ambiti. In questo caso sono tutti proprietari che ci hanno indicato i loro ambiti da andare a individuare come ambiti di rigenerazione. Questo è un'altra cosa che bisogna dire a Roberto: non stiamo provando dei progetti, ma è una individuazione di aree dismesse, degradate, sottoutilizzate in ambito urbano, sulle quali, qualora il proprietario vada ad attuare dei progetti con titolo abilitativo diretto o con piano attuativo, a seconda delle norme del piano di governo del territorio, goda di ulteriori incentivi rispetto alla normale ristrutturazione. Cioè, la normale ristrutturazione ha gli oneri che sono la metà di quelli della nuova costruzione. In questi ambiti, proprio per la rigenerazione urbana sugli ambiti dismessi o sottoutilizzati, noi andiamo a deliberare che qui godono di ulteriori incentivi, premialità si chiamano, come diminuzione degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e aumento di volume rispetto a quello dato al PGT. Ovviamente non diciamo noi quali sono le percentuali di aumento, ma applichiamo in modo totalmente, vorrei dire, proprio, non dico pedissequo perché è un brutto termine, ma comunque in modo totalmente conforme alle due delibere di giunta regionale, la 3508 e la 3509, una per gli oneri e una per l'aumento volumetrico. L'ultima cosa che aggiungo è che le tre aree che hanno parere contrario dell'ufficio tecnico sono aree che ex legis, cioè per loro natura, non possono rientrare nella rigenerazione urbana senza alcuna ombra di dubbio. Cioè, intanto, in realtà, il secondo è misto, è un pezzo, un campo agricolo, quindi non può rientrare nella rigenerazione urbana perché è un'area mai edificata. Metà era una cascina. La cascina è esclusa dall'articolo 8 bis, che è l'individuazione delle aree con delibera di consiglio comunale. Rientra nella rigenerazione urbana degli ambiti agricoli, che sono esclusi proprio perché è l'articolo 40 ter, e sono proprio esclusi e non possono essere individuati nelle aree dell'articolo 8 bis, cioè proprio da legge, per cui non c'è alcuna ombra di dubbio. Mentre tutte le aree che avevano i requisiti e che possono rientrare nella rigenerazione urbana hanno avuto tutte parere positivo. Questo era per, ecco, speravo di essere stato chiaro e per insomma cercare di.
Sì, consigliere Tirloni.
Una domanda, perché mi ero imbattuta anche io in questi adempimenti, ma uno dei criteri, perché forse non ho capito prima, forse è stata solo una svista, cioè l'ambito di rigenerazione deve essere di un unico proprietario o di più proprietari? Forse è stato, perché tu hai parlato al plurale, al singolare, l'assessore Ruggeri al plurale, quindi forse ho sbagliato io,
No, l'ambito di rigenerazione, allora l'ambito di rigenerazione può essere richiesto da un proprietario, più proprietari, potrebbe anche essere segnalato da chi non è proprietario. Non c'era bisogno di avere dei diritti reali. Nel nostro caso sono arrivate richieste da parte di proprietari delle loro aree. No, dicevamo che l'ultima scheda ha fatto l'esempio, appunto, l'assessore Ruggeri, di un'area interstiziale che tutto sommato, se fosse, non può rientrare perché non ha capacità edificatoria. Cioè, se avesse avuto capacità edificatoria avrebbe sarebbe potuta rientrare nella rigenerazione urbana, perché è un'area interstiziale, anche se è libera da edifici del territorio urbanizzato. Il discorso è che però quest'area da sola non ha capacità edificatoria, quindi non può godere di nessun incentivo, perché se non posso andare a costruire non posso godere di incentivi, perché per poter essere edificata ha bisogno della partecipazione degli altri proprietari, perché è inserita in un piano attuativo con più proprietari. Ecco, era sull'ultima area, che è l'area numero 10, che di per sé, se avesse capacità edificatoria, sarebbe potuta rientrare. Ma siccome noi non stiamo andando a dare volumetria a nessuno, stiamo andando, cioè diamo più volume di quello che posso realizzare, diminuiamo gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione ulteriormente, ma se la tua area non è edificabile, non ti posso, cioè non è ristrutturabile, edificabile, non ha capacità edificatoria di per sé, io non posso andare a inserirla.
Ecco. Sì, aspetta un attimo che lascio. Consigliere Ferrari.
Buonasera. Sì, no, ho capito bene tutto il discorso tecnico. Sulla scheda 10 mi sembra che la motivazione dell'ufficio tecnico sia stato il parere non favorevole per il discorso che era stata identificata solo una porzione di area e non l'integralità dell'area, almeno sulla motivazione c'era scritto così. E poi abbiamo capito bene il discorso tecnico, ma secondo me la domanda di Roberto che ha fatto prima era: perché dobbiamo votare scheda per scheda? Perché c'è una classifica e quindi passeranno le prime due, le prime tre, cioè, perché sennò avrebbe senso solo votare la delibera integrale, perché visto che i tecnici il loro lavoro l'hanno fatto e noi dobbiamo dare solo un parere favorevole o non favorevole alla delibera completa, è inutile fare una votazione scheda per scheda, anche perché sennò leggiamo chi sono i proprietari, cosa facciamo? Votiamo per simpatia o antipatia? Cioè, quindi o si lasciavano i dati oscurati o se no è inutile che votiamo scheda per scheda, no? Cioè votiamo la delibera che è favorevole alla rigenerazione, si prende le responsabilità all'ufficio tecnico in maniera integrale e basta, no? Cioè devo prendermi la responsabilità di dare l'autorizzazione a uno sì e all'altro no?
Allora, il primo intervento del consigliere Rava, dal punto di vista tecnico, vabbè, ovviamente ci sono come sempre diverse scuole di pensiero su queste cose, però dal punto di vista tecnico, essendo per legge il consiglio comunale l'organo deliberante che individua, è chiaro che in ultima analisi è il Consiglio Comunale che ha voce in capitolo, diciamo, per deliberare in un modo o nell'altro per quanto riguarda l'individuazione, nel senso che non viene bocciata dall'ufficio tecnico, e questo nella fase istruttoria, potrebbe anche essere così, anche questa è una modalità, però tutta una giurisprudenza consolidata, per esempio, e non sto parlando di questa delibera, ma in generale per quanto riguarda gli strumenti urbanistici attuativi, ok? Di solito vengono intercettati all'ufficio tecnico quando sono illegittimi, però a norma di legge dovrebbe essere il Consiglio Comunale, perché è l'organo competente a deliberare se dire se il piano attuativo è approvabile o meno, ovviamente alla luce dell'istruttoria dell'ufficio tecnico. Che deve, e chiaramente essendo la delibera che deve essere assunta con i pareri del responsabile dell'ufficio tecnico e del segretario comunale, è chiaro che si presuppone la legittimità dell'atto che si va ad assumere. E questo qua sul tema che, perché il Consiglio Comunale? La legge dice che il Consiglio Comunale è che individua, per cui se un cittadino ha fatto una segnalazione, è suo diritto, al di là dell'istruttoria dell'ufficio tecnico, che sia il Consiglio Comunale che gli dice di no, poi impugnerà la delibera al TAR se vuole, però ovviamente all'interno di questa procedura. Questa modalità è stata mutuata, questa, la modalità proposta è stata mutuata dalle modalità con le quali si approvano le PGT. Cosa succede? Quando si approva il piano di governo territorio, il piano regolatore prima, c'era l'adozione, dopodiché i singoli cittadini potevano formulare osservazioni. Ecco, per cui 10, 20, 30, 100 osservazioni, il Consiglio Comunale, prima di votare complessivamente l'approvazione dello strumento urbanistico generale, ok, votava ogni singola osservazione, approvava o respingeva ogni singola. Ecco, questa modalità, io per rispetto, diciamo, delle singole segnalazioni, proprio per un rispetto delle singole segnalazioni, è stata ritenuta la più trasparente, la più corretta, diciamo. Ecco perché è stata proposta questa modalità di votazione, che ovviamente ci siamo confrontati col segretario, è sicuramente una modalità sicuramente trasparente, molto più trasparente, una modalità sicuramente non lo so, però dal nostro punto di vista legittima, ecco, era questo il tema.
Consigliere Rava.
Allora, sulla legittimità non ho niente da dire perché c'è qui il segretario, per cui va bene a lui. Ma io non ho capito però questa cosa, che poi è quello che diceva anche lui. Noi, cioè, per quello che ho capito io, noi adesso votiamo sì a tutti quelli che hanno fatto una domanda, in più ci abbiamo messo tre immobili nostri, a parte i tre che non si può perché già l'ufficio tecnico ci ha detto che non si può. No, ho capito, però dico, noi potremmo dire di sì, potremmo dire di no, però quello che mi sembra l'intenzione della maggioranza, perché evidentemente siccome il sindaco ha già detto, ha già premesso che ci saranno tre voti contrari della maggioranza, perché ci sono tre, io immagino che tutti gli altri saranno favorevoli, nel senso che per cui quello che voglio capire io è questo. Se c'è un PGT, appunto, c'è un disegno complessivo. Qui non c'è un disegno complessivo. Qui tutti quelli che hanno fatto la domanda l'abbiamo accolta, dovevamo accoglierla, l'abbiamo messi dentro, l'abbiamo messi in fila e l'indicazione è di votare no solo per quelli che non hanno i requisiti tecnici. Tutti gli altri diciamo di sì. In più ci mettiamo tre immobili nostri, però non c'è un piano di rigenerazione generale, cioè non c'è una strategia dietro, è questo che dico io. E capire, cioè sono singoli interventi che noi diciamo sì a tutti, poi peraltro come possibilità potenziale, perché poi il vero intervento da fare su questi immobili non c'è, nel senso che adesso noi li poniamo, li classifichiamo, diciamo così, come beneficiari di questa legge regionale, quindi gli diamo la possibilità di, però noi non abbiamo sui nostri immobili, in particolare l'ex biblioteca, non è che abbiamo un progetto, non abbiamo niente, gli mettiamo su un'etichetta, oltre che vendesi c'è anche su, anche diciamo così, rigenerabile, oltre che vendesi anche rigenerabile, però non ci sono progetti, è questo che noi... Quindi il votare tutto insieme a questo punto mi risulta meno, come dire, se io voto tutto il PGT, io voto il complesso, poi dopo posso decidere su ogni singolo intervento se mi sta bene o non mi sta bene, però votando tutto, qui do una votazione complessiva a interventi che tra di loro non sono neanche scollegati, nel senso che... Non c'è un disegno comune, ecco questo che stiamo facendo, giusto?
Allora, questi non sono assolutamente interventi, ma è l'individuazione di aree che devono essere individuate con delibera di consiglio comunale, quindi ribadisco il concetto forte non solo di legittimità, ma di assoluta legittimità, cioè senza ombra di dubbio l'individuazione della singola scheda, se viene fatta con delibera di consiglio comunale, non c'è ombra di dubbio che sia legittima, mentre votare un parere dell'ufficio tecnico non è la stessa cosa che individuare l'area, così come si faceva con le osservazioni del PCT, per cui insomma era per questo che si votava la singola scheda. Ma quello che voglio dire è, non ci sono interventi in progetto su queste aree, semplicemente sono aree che ci mettiamo il bollino rigenerabile, ma godono anche di premialità, secondo quanto appunto la legge regionale che introduce 18/2019, che modifica la 12/2005, introduce il concetto di rigenerazione urbana, ma non lo si fa a spot su chiunque presenti una domanda, tanto che quelle che noi andiamo a votare parere favorevole sono aree dismesse o sottoutilizzate, quindi di per sé, cioè voglio dire, è già una visione di rigenerazione urbana a livello normativo regionale, ma che si cala sul territorio perché sono aree dismesse, cioè quindi voglio dire, da dove parte un progetto di rigenerazione urbana? Intanto da ciò che ci concede la legge, che per la prima volta va a dare delle premialità alla ristrutturazione maggiori e andando a prendere proprio quelle aree sottoutilizzate, cioè non stiamo parlando di case abitate che godranno, no, sono le nostre aree dismesse che abbiamo nel paese e alcuni proprietari hanno aderito, ce ne sono altre che i proprietari non hanno fatto richiesta, però cioè, voglio dire, è la base di partenza, è diverso dalla variante generale al PCT, certo, ma questa è una possibilità, ripeto, che la legge ci dà per accorciare i tempi, per correre, e ribadisco il concetto che la legge regionale 18/2019, questo lo voglio dire, proprio va a scrivere che i comuni, tanto che vuole sollecitare la rigenerazione urbana sulle aree dismesse, che è la visione generale, tanto da dire i comuni che approvano con delibera di consiglio comunale l'articolo 8, l'individuazione delle aree con l'articolo 8 bis, godranno da oggi in avanti di più punti nei bandi per finanziamento sui lavori, tutti i bandi della Regione Lombardia, cioè la Regione Lombardia da domani, cioè dal primo di gennaio, dopo che è scaduto il termine, direi a questo punto dal primo di maggio, sarà obbligata a dare più punti ai comuni per l'erogazione di fondi sui lavori che hanno approvato con delibera del Consiglio Comunale l'individuazione delle aree. Ecco, questa è la visione regionale che noi sottoscriviamo in tema di rigenerazione urbana.
Consigliere Tirloni?
Ma quello che cerco di capire io, cioè, visto che non è che ogni progetto che passa dal, cioè, lasciando stare la rigenerazione, ogni progetto che passa dall'ufficio tecnico non passa in consiglio comunale, è una cosa specifica della legge regionale di questo caso, ok? Quello che intendeva secondo me Roberto è, sono i singoli cittadini che hanno mandato la richiesta venendo a conoscenza di questa legge che è stata pubblicata. Roberto probabilmente si intendeva, se noi avessimo un disegno di insieme, sarebbe stato addirittura il comune che doveva farsi portavoce con dei singoli territori, singole zone dismesse, a chiedere ai consiglieri, ai proprietari, se volevano parteciparvi, proprio per un'idea di insieme, di progettualità su tutto il territorio, se non sbaglio, perché che è un po' anche quello che si diceva con lavori, per dire, piuttosto della piazza, che se si ha un progetto, un'idea di insieme, poi si va da una parte piuttosto che dall'altra, però per assurdo non dovevano essere i singoli cittadini che guardano il piccolo, il proprio orticello, dovrebbe essere l'amministrazione che si fa carico di guardare tutto il territorio sorresinese e dire quell'area potrebbe contribuire all'idea che noi abbiamo per i prossimi 3 anni e mezzo, 4 anni, adesso non sto a guardare esattamente. E quindi far presente, perché poi magari qualcuno manco le guarda, io l'avevo saputo perché di interesse, poi che non abbiamo presentato nulla di un familiare, appunto perché non rientrava nei criteri, però appunto farsi a volte portavoce per far conoscere, ma proprio per cercare di portare anche i cittadini a quello che è il vostro disegno, se ce n'è uno, perché questo atteggiamento sembra portare sempre alla solita cosa, per cui non c'è un progetto di sviluppo, non c'è un progetto generale su tutto il territorio, perché noi non possiamo guardare, cioè io tu puoi guardare il tuo singolo, ma l'amministratore deve guardare il tutto, in quel senso.
C'è velocissimo. Ho capito la logica della strategia, però noi abbiamo applicato in modo, uso anch'io il pedissequo, cosa che, quello di, ciò che dice la legge 918. Cosa dice? Questa operazione non cala top down dal comune che fa una strategia di tipo generale, come poteva essere quella di un PGT, per esempio, che però ha tutto un percorso particolare. Questa operazione nasce con la partecipazione dei cittadini. Per cui la legge non ha detto, vabbè, noi abbiamo inserito le nostre, perché ovviamente per motivi ovvi, diciamo, però il meccanismo, per ben due volte abbiamo fatto due bandi in cui tutta la popolazione, tutti i cittadini potevano segnalare ambiti di rigenerazione. E il comune ha lavorato ovviamente di rimessa a fronte di queste segnalazioni. Ecco, mi piace pensare, e finisco, mi piace pensare che sia un'operazione in progress. Cioè, mi spiego, questa modalità, la segnalazione dei cittadini e poi l'individuazione se i comparti hanno ovviamente le caratteristiche per essere rigenerati, ma attenzione, sono caratteristiche non di merito, di legittimità, ok? Ecco, mi piace pensare che è un primo step da questo punto di vista. Supponiamo, se c'è stata una proroga al 30 di aprile, non so, si può riaprire, vedere se qualcun altro segnala e andare avanti con questo percorso, però ripeto, gli attori è la partecipazione, è il cittadino, non è il comune, ok? No, volevo precisare questo aspetto, che non è una pianificazione territoriale vecchia maniera caduta dall'altro, quella degli strumenti urbanistici generali, ecco, era questo volevo dire.
No, ho capito perfettamente che la cosa parte dal cittadino, però... E sono due visioni differenti, due modi di concepire differente, e entrambe possono andare bene, per l'amore del cielo. Io, per come la vedo, poteva essere l'amministrazione, il comune, chiamiamo, farsi promotore, che ha una visione d'insieme, perché il singolo cittadino, come posso essere anch'io come singolo cittadino, guardo il mio, ho quel terreno lì, cioè ho quello stabile lì, posso rigenerarlo, guadagnarci premialità piuttosto che avere... Ma lì ognuno guarda il suo orticello, noi qua come amministrazione... Dobbiamo guardare l'insieme, quindi se io ho un disegno d'insieme dico quell'area potrebbe essere fatta in questo modo, io consigliare addirittura al proprietario di farne poi richiesta e l'iter è sempre rispettato. Sono due modi di vederla differente, mentre c'è chi invece dice no, io aspetto che sia il cittadino, se gli interessa bene, se no è inutile anche che vado a chiederglielo. Sono due modi di vederla differenti, né?
Consigliere Ferrari, scusa, non ti avevo visto.
Niente, bene. Quindi, alla luce di tutto il discorso fatto e di quanto emerso, dobbiamo semplicemente esprimere un parere politico sulla questione. Allora, visto e considerato che comunque anche nel nostro programma elettorale avevamo inserito la possibilità di ristrutturazioni con incentivi per chi avesse fatto degli impianti rivolti alle energie alternative, quindi io non posso che essere favorevole a tutte le domande che vengono presentate, anche a quelle che l'ufficio tecnico boccia, perché nel senso che io non sono un tecnico e quindi la mia votazione è solo rivolta all'ideologia di avere una sorrisina migliore, e per me anche le aree rurali fanno parte di Soresina comunque, poi saranno i tecnici che se la vedranno dal punto di vista tecnico, io non lo sono, devo solo esprimere un mio parere favorevole o meno. Alla luce di quanto detto anche dall'assessore Ruggeri, che sono stati prorogati i termini, e visto che tutto è volto a una progettualità ipotetica e futura, quindi potenziale, mi sarebbe piaciuto vedere all'interno di queste domande anche al limite le domande dell'ex scuola Ponzini e dell'ex ospedale, che so che non sono di proprietà del comune, però visto che ci sono ancora 4-5 mesi, sul consiglio del consigliere Tirloni di andare a coinvolgere i proprietari, magari una richiesta alla provincia per poter fare richiesta, non si sa mai. Quindi il mio consiglio è quello di coinvolgere le proprietà di questi due edifici che eventualmente possano partecipare e rendere più appetibile la struttura sia dell'ex ospedale che delle ex scuole. E poi ripeto, io sono favorevole alle rigenerazioni e alle ristrutturazioni in generale, perché una Sorrisena migliore, secondo me, va sempre bene. E quindi il mio parere è favorevole sicuramente su tutte le richieste. Se poi vogliamo procedere alle votazioni scheda per scheda, va bene, però io sono favorevole a tutte.
Consigliere Tirloni?
Ah, qua, adesso sì. Per quanto riguarda, pur essendo anche noi, cioè, mi associo alla richiesta di provare a incentivare comunque i proprietari, soprattutto di questi due stabili, se fosse, qualora fosse possibile, visto che comunque sono stati prorogati i termini, e in caso anche di altri, se dovessero essercene. Per quanto riguarda la votazione, personalmente mi astengo, non perché io non sia favorevole alla rigenerazione urbana, ci mancherebbe altro, ma più che altro per una questione di tecnicismi, non conoscendo le pratiche, non conoscendo bene la legge, perché faccio tutt'altro lavoro, preferisco astenermi, ma non sono, ovviamente l'astensione non è una contrarietà, è solo per una questione di ignoranza tecnica, ecco.
Allora, prima di procedere alla votazione, accogliamo il consiglio del consigliere Ferrari e scriveremo direttamente sia alla SST di Cremona, che è proprietaria dell'ex ospedale, e alla fondazione, e vedremo insomma che risposte avremo, nel senso che i bandi erano aperti, sicuramente la fondazione sapeva che c'erano i bandi aperti ed è stato detto, poi sono scelte quelle di voler partecipare o far venire un tecnico per fare la domanda, però chiaramente va bene, nel senso che accogliamo il suggerimento, visto che c'è tempo fino ad aprile, cercheremo tutti i modi di inserirle. Così come altre aree, vedendo di individuarle, perché vabbè, anche queste sono state individuate in parte da noi, cioè nel senso che non è che tutti i proprietari sono venuti a Sorrisina, in comune, a bussare, sono stati chiamati dicendo ma guarda che tu potresti rientrare nel, ed è chiaro che è stato fatto un lavoro, come diceva l'assessore Ruggeri, lungo e corposo, però qualsiasi tipo di suggerimento va sempre bene, visto che abbiamo 4 mesi insomma, davanti. Diciamo che questa proroga è recentissima, quindi avremmo anche fatto a meno probabilmente di venire in delibera, perché comunque avevamo già tutto pronto. È stato scelto proprio per la motivazione che ci sono dei punteggi più alti per quanto riguarda poi eventuale partecipazione ai bandi per avere finanziamenti pubblici, che secondo me non è poco in questo contesto, in questo momento, in questo periodo. Allora, visto che comunque c'è un'astensione da parte dei consiglieri Rava e Tirloni, e comunque un voto favorevole a prescindere del consigliere Ferrari, evitando qualsiasi insomma lungaggine, cito solo il protocollo ed eventualmente il parere, così evitiamo di fare qualsiasi tipo di cosa. Sì, metto parere favorevole e contrario. No, si vota ogni singola scheda, però cito semplicemente il protocollo, la domanda quando è stata protocollata e il parere, così siamo a posto. Siamo d'accordo tutti? Ok. Allora, la domanda 1 è un protocollo 12667 del 7 luglio, c'è un parere contrario che ho già letto prima, quindi poniamo in votazione. Favorevoli? Favorevole Ferrari, astenuti, astenuto il consigliere Tirloni, astenuto il consigliere Rava, contrari il resto del consiglio. Domanda 2, sempre protocollata il 7 luglio, sempre 12668, anche qui c'è un parere di conformità tecnica contrario, proprio perché è la conseguenza di quella di prima, i terreni agricoli sono esclusi e qua è stato individuato prettamente solo ed esclusivamente un terreno agricolo. Quindi favorevole il consigliere Ferrari, astenuti il consigliere Rava e il consigliere Tirloni, contrari il resto del consiglio. La domanda 12.868 del 9 luglio è stata accolta con parere favorevole, stiamo parlando di un'area posta in via Martiri dell'insurrezione numero 2, parere favorevole, astenuti, consigliere Tirloni e consigliere Rava. La domanda numero 4 è la domanda 12.869 del 9 luglio, sempre via Martiri dell'insurrezione però al numero 10, anche qui c'è un parere tecnico favorevole. Votiamo, favorevoli, astenuti, il consigliere Tirloni e il consigliere Rava. Domanda 12.932 del 10 luglio 2020, è uno stabile di via Crema, numero 4, anche qui c'è un parere favorevole. Poniamo in votazione, favorevoli, astenuti, il consigliere Tirloni, astenuto, il consigliere Rava. Domanda protocollo 12.933 del 10 luglio, stiamo parlando di uno stabile di via D'Annunzio 16 e via Chierico 2, anche qui c'è un parere favorevole, pongo in votazione, favorevoli, astenuti, il consigliere Rava e il consigliere Tirloni. Domanda 12.960 del 10 luglio 2020, è uno stabile di via 4 novembre numero 58, anche qui c'è parere favorevole da parte dell'ufficio tecnico, poniamo in votazione, favorevoli, astenuti, consigliere Tirloni e il consigliere Rava. Domanda numero 8, è uno stabile, la protocollata è l'11 di luglio, numero 13007, è uno stabile localizzato in vicolo Paoletti numero 8, anche qui c'è il parere favorevole dei tecnici, pongo in votazione, favorevoli, astenuti, consigliere Tirloni, consigliere Rava. Protocollo 17.791 del 29 settembre 2020, stiamo parlando di un immobile di Piazza Risorgimento, anche qui c'è un parere tecnico favorevole, poniamo in votazione, favorevoli, astenuti, consigliere Rava e consigliere Tirloni. In questo caso è la domanda numero 10 di cui si è parlato prima, è un protocollo 26.88 del 30.10, è un'area di via Trento Trieste, come già spiegato prima c'è un parere contrario per le motivazioni che già sono state citate dal consigliere Carboni e dall'assessore Ruggeri. Quindi favorevole il consigliere Andrea Ferrari, astenuti il consigliere Rava e il consigliere Tirloni, contrario il resto del consiglio. Domanda numero 11, è uno stabile comunale, la ex biblioteca, via Feodrammatici 18, parere favorevole da parte dell'ufficio tecnico, votiamo favorevoli, astenuti il consigliere Rava e il consigliere Tirloni. La domanda numero 12, sono le palazzine di via Potrarca, al numero 2468-1012, parere favorevole da parte dell'ufficio tecnico, poniamo in votazione. Favorevoli, astenuti, consigliere Rava e consigliere Tirloni. Ultima domanda, la 13ª, sempre uno stabile proprietà del comune, via Leonardo da Vinci 3, anche qui c'è un parere favorevole da parte dell'ufficio tecnico, poniamo in votazione favorevoli, astenuti il consigliere Rava e il consigliere Tirloni. Chiedo l'ultima votazione per la delibera finale, chiaramente la delibera, se avete visto i documenti, è strutturata affinché poi vengano inseriti i voti favorevoli e contrari per ogni immobile e nell'ultima tabella che viene deliberata verranno tolti i tre dove c'è stato il parere contrario. Quindi vi chiedo cortesemente l'ultimo sforzo, favorevoli, contrari, astenuti, consigliere Rava e il consigliere Tirloni. Allora, vi rubo ancora 5 minuti, intanto per farvi gli auguri di buon anno e fare auguri a voi e ovviamente alle vostre famiglie a casa, sperando insomma di lasciarci un po' alle spalle questo 2020 che è stato un po' un disastro per tutti. No, colgo l'occasione perché credo che dal punto di vista istituzionale, ma soprattutto dal punto di vista personale, sia un dovere ringraziare una persona importante per questo comune, che fortunatamente per lei oggi sarà il suo ultimo consiglio comunale, a meno che ne avremo uno d'urgenza prima della meritata pensione. E quindi mi sembra doveroso ringraziare la dottoressa Badiglioni per il supporto personale soprattutto e per il lavoro che ha svolto per questo comune in tutti questi anni, anche prima che arrivassimo noi, e chiaramente dal punto di vista personale veramente è stata una collaborazione preziosa. Ovviamente non sempre si è andati in sintonia, ma fa parte anche della dialettica e dei ruoli, cioè chi ha un ruolo tecnico importante, chi cerca di fare il suo meglio per avere un ruolo amministrativo barra politico, e quindi devo dire che a volte non sempre, diciamo così, ci siamo sentiti in sintonia, ma tante volte devo dire che abbiamo portato a casa, insomma, cioè siamo riusciti a collaborare molto molto bene. Lei ha gestito questo ufficio di segreteria e anagrafe e l'ufficio cimiteriale, quindi credo che insomma sia una fetta importante dei servizi di Soresina. Quindi con questo suo ultimo consiglio, io a nome mio, a nome del consiglio, ti salutiamo, ti ringraziamo davvero per il lavoro, credo che meriti davvero finalmente di fare la nonna a questo tuo nuovo nipotino che è entrato in maniera positiva in questo 2020, è stata una gioia credo per voi come famiglia, abbiamo accolto la notizia anche per noi, così non ti stufi a casa. E come consiglieri diciamo abbiamo un piccolo pensiero da poterti dare, e chiaramente un applauso che è meritato da parte di tutti. Io non voglio essere l'unico, magari se qualcuno vuole aggiungere dell'altro, visto che comunque in questi anni sei stata disponibile con tutti, quindi credo. Annalisa, prego.
Premettendo che ti invidio perché la pensione non la vedrò mai, volevo comunque ringraziarti anch'io a nome di tutti per il lavoro che hai svolto in tanti anni, e soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, vista la mia scarsa conoscenza a volte delle procedure, nell'avermi aiutato. Grazie.
Prego.
Io intervengo come ex segretario e non come assessore, per cui ti ringrazio per come mi hai accolto quando sono venuto e per come hai collaborato sempre in senso estremamente costruttivo, tenendo delle relazioni, come diceva giustamente Diego Sindaco, delle relazioni sempre anche dialettiche, però sempre costruttive e collaborative, e voglio dirlo, sempre nell'interesse della città e della cittadinanza amministrata. Per cui sicuramente sei stata una risorsa importante per questo ente, e niente, anch'io, ripeto, non come assessore ma come segretario, ti ricordo, ecco, ok, grazie.
Grazie a tutti e buona serata, ancora buon anno.